Benvenuti, benvenuti a Pillole di Tecnologia, uno spazio dedicato all'interno di Biennale Tecnologia al Politecnico di Torino, dedicato all'approfondimento delle attività dei dottorati all'interno dell'Ateneo. Io sono Fabio e oggi ci troviamo con Deborah Volpe. Ciao Deborah.
Ciao.
Grazie per essere qui, grazie per dedicarci il tuo tempo da, appunto, per raccontarci quella che è la tua esperienza e la tua attività di dottorato. Allora, intanto come stai? Ti chiedo come stai vivendo questi giorni?
Ma molto bene, devo dire.
Allora, entriamo già nel vivo di quello di cui ti occupi. Ti occupi di approcci quantistici per risolvere problemi di ottimizzazione, corretto?
Sì, corretto.
Allora, quindi banalmente, cosa sono i problemi di ottimizzazione e in che modo, appunto, si collocano all'interno della tua attività?
Allora, i problemi di ottimizzazione sono dei problemi del mondo reale in cui ci proponiamo di trovare una soluzione ottima, una combinazione ottima di gradi di libertà e parametri affinché alcune funzioni di costo, alcune espressioni di merito siano minimizzate. Questa espressione sembra un po' astratta, quindi forse è più pratico fornire un esempio.
Esempi.
Esatto. Un famosissimo problema di ottimizzazione è il problema knapsack, ovvero il problema dello zaino, che potremmo immaginare nel nostro quotidiano come un problema di noi che prepariamo la valigia per l'aeroporto. Abbiamo un peso massimo e abbiamo un set di oggetti che vorremmo inserire, che hanno un determinato peso e un determinato grado di preferenza per noi da inserire nello zaino. Il problema di ottimizzazione trova la migliore combinazione di oggetti da inserire nella nostra valigia, in modo da massimizzare il numero di oggetti preferiti al suo interno senza superare il peso.
Questo è un problema che, diciamo, affligge tutti.
Esatto.
Tutti quanti abbiamo avuto a che fare con questo problema e quindi, diciamo, sapere che c'è qualcuno, ci sono delle attività che appunto si preoccupano di risolvere questi problemi e trovare delle soluzioni specifiche, mi rincuora perché sicuramente magari possiamo direzionarlo possiamo andare verso qualcosa di utile, ecco.
Data la descrizione matematica molto astratta, in realtà questo problema possiamo riapplicarlo a qualsiasi contesto. Pensiamo, per esempio, quante volte è capitato di far scattare il contatore perché abbiamo acceso troppi elettrodomestici.
Tante volte.
Potremmo descrivere nella stessa maniera un problema di ottimizzazione in cui decidiamo anche, magari anche nel tempo, come schedulare le nostre faccende di casa in modo da fare tutte le faccende che per noi sono indispensabili senza far saltare mai il contatore. Magari mettendo anche un grado di preferenza per il massimo utilizzo degli elettrodomestici negli orari notturni, che sappiamo essere più economici dal
sarebbe
punto di
fantastico
vista.
per migliorare la
esatto.
vita, sicuramente. Quindi, diciamo, la tua ricerca esamina i quantum computer e come lavorano, giusto?
Sì, in particolar modo come possono essere utilizzati per risolvere questi problemi di ottimizzazione.
Quindi cosa sono esattamente i quantum computer?
Allora, con il termine quantum computing si intende un nuovo paradigma di calcolo che ha come obiettivo cercare di ridurre la complessità computazionale, ovvero quanto è pesante il calcolo di un certo task specifico, cambiando totalmente appunto paradigma di calcolo. In particolare noi abbiamo che il quantum computer si propone di sfruttare le caratteristiche quanto meccaniche di un sistema per cercare di alleggerire alcuni calcoli. In particolar modo deve essere visto come una sorta di supercomputer molto adatto a calcoli specifici. In particolar modo sfrutta due fenomeni fisici, che sono la sovrapposizione degli stati e l'entanglement. Per parlare della sovrapposizione degli stati si può fare un'analogia tra quella che è il bit, cioè l'unità fondamentale di un computer classico, e il qubit, che è l'unità fondamentale di un quantum computer. Il bit sappiamo che assume in modo deterministico i valori 0 e 1, mentre invece il qubit può assumere tutti i valori che sono combinazioni lineare di due stati base 0 e 1. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette in sostanza di creare una sovrapposizione tra, per esempio, più oggetti di un database e poterlo esplorare in parallelo. Quindi una computazione intrinsecamente parallela, una sorta di single instruction multiple data supercomputer.
E quindi, diciamo, questi supercomputer cercano di superare dei limiti, giusto? Quali,
sì.
quali potrebbero essere questi limiti, più o meno?
Allora, i limiti nella computazione classica è, per esempio, banalmente nei problemi di ricerca. Se noi in un dataset dovessimo cercare un oggetto specifico con caratteristiche specifiche, potremmo solo o avere qualcosa che ha talmente tanto hardware da poter analizzare tutte le soluzioni in parallelo, e per dataset grossi non è possibile, oppure dovremmo serialmente controllare ogni possibile elemento del dataset. il quantum computer, per la sua natura, riesce a creare una sovrapposizione di tutti questi elementi e fare le esplorazioni in parallelo senza dover avere, diciamo, dell'hardware apposta per ogni elemento del dataset.
È molto interessante questo discorso, perché appunto fa capire quanto appunto la tecnologia sia presente anche nei problemi di vita quotidiana. Abbiamo parlato dei pregi, diciamo, del quantum computer, insomma, stiamo approfondendo quelle che sono i pro e i contro di queste macchine. Ma andando più nello specifico, diciamo, ci sono anche delle grandi difficoltà da affrontare. Immagino che un dottorato di ricerca sia tutto tranne che liscio e facile. Ci sono sicuramente delle difficoltà per cercare di risolvere problemi non indifferenti. Quindi, diciamo, quali sono le difficoltà che ha incontrato, sta incontrando nello svolgere questa attività, riferendoci ovviamente in particolare a questi quantum computer che di limiti, o magari anche dei computer principali, di quelli classici, puoi riscontrare?
Allora, in generale, il quantum computing, essendo diciamo un paradigma di calcolo emergente, neonato, ha ancora molti limiti, molti difetti. Quantum computer reali attuali hanno un numero di qubit, una dimensione quindi abbastanza limitata. Se l'intervista l'avessimo fatta qualche giorno fa, avrei detto che il più grande disponibile era 127 qubit. È uscita in questi giorni la notizia che sono riuscita a farne uno a 433, quindi
diciamo fresco.
Aggiorniamo la risposta.
Ce ne sono pochissimi in giro.
Esatto, sì, non sono molti, e oltretutto la maggior parte delle case che producono realmente quantum computer danno l'accesso disponibile gratuitamente solo a quelli più piccoli.
Ok.
E limitando quindi molto le nostre possibilità di testare gli algoritmi sul quantum computer reale.
E questo sarà, diciamo, un po' il futuro, se andrà nella direzione secondo te in cui appunto questo tipo di computer prenderanno un po' più il sopravvento, oppure rimarranno sempre qualcosa solo per pochi o comunque per qualcosa di nicchia?
Allora, secondo me gradualmente acquisirà una posizione di maggiore rilievo, di maggiore importanza, perché permetterà di risolvere alcuni problemi che adesso sono risolvibili solo in tempo veramente troppo troppo elevato per essere veramente gestibili. Rivoluzionerà completamente tutto l'ambito della crittografia, ad esempio, e per questo motivo assumeranno un ruolo di rilievo. Ma se la domanda è se andranno mai a sostituire quelli classici, la verità è no.
No.
Al massimo saranno collaborativi.
Ok. Aiuteranno a migliorare molte performance anche del computer che utilizziamo noi banalmente tutti i giorni.
Sì, sarà possibile magari con una connessione a remoto per un task specifico molto molto pesante poter sfruttare un quantum computer come se fosse una connessione a un supercomputer remoto, per esempio. Va visto in quest'ottica. Però attualmente sono anche oltretutto affetti da molte non idealità, perché il sistema quantistico, per funzionare al meglio, dovrebbe essere perfettamente isolato, ad esempio.
Richiede delle condizioni specifiche
operative, sì, esatto.
Sì.
Alcune tecnologie, per esempio, richiedono come temperatura operativa dell'oggetto sostanzialmente 15 millikelvin, che è una temperatura molto difficile da raggiungere con quindi dei refrigeratori apposta. Questo non vale per tutte le tecnologie, ogni tecnologia ha i suoi pregi e difetti, ma in particolare attualmente i risultati non sono sempre così affidabili quando l'algoritmo che andiamo a testare richiede molto tempo, perché le due principali non idealità che affliggono di fatto tutte le tecnologie del quantum computing sono decoerenza e rilassamento, che sono dei fenomeni dinamici che diventano via via più importanti quanto più lunga la computazione sul computer. In particolar modo con la decoerenza si ha una perdita di informazione, nel senso che la sovrapposizione che prima abbiamo descritto, e potremmo immaginare come per esempio una torta colorata in parte rossa e in parte blu, anziché essere totalmente blu o totalmente rossa come nel mondo classico, va di fatto a creare una mescolanza dei colori che non li rende più distinguibili e separabili. E abbiamo quindi un cerchio, ad esempio, bianco.
Mm-hmm.
Il rilassamento invece è la naturale tendenza di un sistema ad andare allo stato a minima energia, quindi ad andare di fatto allo stato zero fondamentale. Quindi più è lunga la computazione, meno è affidabile il risultato. Questo fa sì che attualmente la ricerca si svolga principalmente sfruttando simulatori ed emulatori.
Okay.
Del comportamento reale del quantum computer.
Questi sono fondamentalmente i metodi anche, diciamo, su questo si basano anche i metodi che utilizzi nella tua ricerca. Diciamo brevemente quali sono, in 30 secondi, se dovessi spiegarlo rapidamente, quali sono i metodi attualmente disponibili?
Allora, uno è la possibilità di usare un quantum computer special purpose, ovvero i quantum annealer, che sono appositi per l'ottimizzazione, che scalano molto meglio meglio di quelli general purpose, oppure usare quantum computer general purpose come una sorta di acceleratore hardware per un algoritmo che in realtà esternamente è classico.
Diciamo che parlare di futuro è sempre molto interessante, quindi diciamo io ti ringrazio per essere stata qui a Pillole di Tecnologia e ti auguro il meglio, diciamo, di concludere il tuo percorso in maniera egregia, e ti ringrazio ancora per essere passata qui a Pillole di Tecnologia.
Grazie.